Va ora in onda Libri alla Radio, una trasmissione di Oltrelago curata da Stefania Di Michele e Anna Di Giovanni. Racconta storie, legge tra le righe stampate, attraversa il web e le affida all'ascolto. Sono nuove e vecchie scoperte da conoscere o riscoprire. Iniziamo la lettura.
L'ora di libertà. Mi siedo al centro del mondo, cioè nel bar più anonimo e sciatto del mio quartiere, dietro un bicchiere di vino frizzante e delle noccioline. Detesto il frizzante e la vista delle noccioline mi nausea, ma fa freddo. Ho il naso intirizzito, le orecchie intirizzite, le nocche fredde e blu. Qui dentro fa caldo e mi basta. Un signore basso, sulla settantina, entra con un bambino bengalese e gli offre una ciambella. «Non ti guastare l'appetito, però!» Siedono al tavolo accanto al mio e il bambino tira fuori il telefono, mette su qualcosa, un video, credo, e gira lo schermo per mostrarlo al signore, che si è tolto il cappello e guarda e ride. Cerco di capire di più di quella strana coppia in cui uno gioca al nonno e l'altro al nipote. Bevo un sorso delle mie bollicine. Fanno schifo e il bicchiere è troppo sottile, troppo vuoto. Il vino finirà subito e per il secondo giro ne voglio uno fermo. Avrò tempo di fare il secondo giro. Davanti a me ho pochi minuti, forse 15, 20, ma non di più, altrimenti la mia assenza desterà sospetti e inquietudini e mormorie e telefonate e messaggi. Dove sei finita? Cosa stai facendo? Ti stiamo aspettando tutti qui, ma si può sapere dove sei? Appoggio accanto alla mia sedia la busta con gli ultimi regali e le candele lunghe per il centro tavola. Bevo e socchiudo gli occhi e le lucine sulla vetrata lampeggiano di blu e di rosso. Mario, il barista, con gli occhi chiari e i muscoli da palestrato, ha l'aria di chi sta finalmente per smontare dopo 1000 anni di lavoro. Ciao, stop, chiusa la baracca. Lava i bicchieri, spegne la macchina del caffè. Dunque il bar non rimane aperto per i disperati che noi altri possiamo invidiare. Ciascuno, dopo il cenone, passando in una strada qualsiasi, davanti a un bar qualsiasi, in una macchina qualsiasi, mentre rientra in una casa qualsiasi, ciascuno solo nell'abitacolo, insieme al resto della famiglia, deve poter pensare «Ma guarda, un bar aperto!» E poi «Ma guarda, c'è persino qualcuno dentro!» «Povera gente che non ha nessuno!» E infine, dentro di sé, «Beati loro, beati, beatissimi! Com'è più facile che restare intrappolati in una famiglia? Ma chi sono questi estranei vicino a me? Chi è questa gente con cui ho passato il Natale e la vita? Possiamo fare cambio, per favore?» Ingoio una nocciolina e mi pizzica la gola. Il sale mi va di traverso. «Potrei avere delle patatine, quelle al mais?» «Guarda, sono le ultime!» Mario riversa quello che rimane di un sacchetto in una ciotola e la spinge avanti sul bancone per andare a prendermela. Passo di fianco a nonno e nipote. «Ora, quando arrivano mamma e papà che hanno chiuso il negozio, ce ne andiamo», dice il nonno non nonno, e il bambino non nipote non dice niente, sta giocando a qualche gioco sul telefono. Riconosco l'anziano. È un ferroviere in pensione che abita vicino Porta Maggiore. È rimasto vedovo 3 anni fa. Sua moglie era casalinga. Una coppia storica del quartiere, sposati da più di 50 anni. Lo si vede poco in giro da quando è solo. Mi chiedo perché non ho pensato più a lui, perché di alcune persone, quando scompaiono, sentiamo meno la mancanza. Scopro che mi è mancato non vederlo e mi è mancata la moglie. Mi allietavano le loro passeggiate insieme, mano nella mano, la mattina al mercato, tutti i giorni a mettere alla prova la freschezza della verdura e della frutta. Io, che non sono brava a scegliere, usavo loro come indicatori. Dove andavano loro, andavo io. Compravo anche se non so tirare sul prezzo, e dove compravano loro, ero sempre soddisfatta. Chissà cosa significa venire amputati così, da un giorno all'altro. Lo guardo, ed è come se lo vedessi attraverso una radiografia, senza un polmone. Ficco la mano nella ciotola e le patatine sono mollicce, come se ci avesse piovuto dentro. Le sento cattive sotto le dita. Al bancone c'è un uomo sui 50. È da solo, pochi capelli, doppio mento. Ha la fede all'anulare. Sta raschiando il fondo del cappuccino, l'ultimo, prima che Mario spegnesse la macchina. «Auguri, eh?» mi fa con un sorriso amichevole. «Auguri, auguri!» rilancio con esagerata allegria. «Ma chi è che beve il cappuccino alle 7 prima del cenone? Chi? Vorrei sapere». «Io allegria non ne ho. Torno al mio tavolo a svuotare il bicchiere per togliermi la sensazione liquida di quella patatina rattrappita. Guardo fuori dal vetro e mi sbottono il cappotto. Il cappello che ho appoggiato sullo schienale cade giù insieme alla sciarpa e, chinandomi a raccoglierli entrambi, mi gira la testa. Voler bene alle mie cose posso farlo, ma voler bene alla mia vita, quello proprio non riesco. Ma la mia vita ora è tra parentesi. In questo bar mezzo vuoto e riempito dal vuoto transitorio che precede i giorni rossi sul calendario, nel quartiere che conosco a memoria e dentro il quale ogni giorno vivo e mi nascondo, davanti a un bicchiere di bollicine scarse, mi chiedo chi sono e la domanda, mentre sorge, smette di avere importanza. Sono l'anziana scappata dal dovere della cucina pantagruelica e dalla routine delle pillole della pressione. Sono la ragazzina che dopo il cenone in famiglia scapperà a ballare con gli amici e a baciare il fidanzato. Sono la donna sola che se ne frega del whisky e dello spumante. La giovane disoccupata con due figli che ha comprato le vongole al discount. La moglie annoiata nella gabbia di un matrimonio finito che a mezzanotte si chiuderà in bagno a mandare gli auguri all'amante. La lavoratrice a pezzi perché ha finito il turno e per una volta si è scappottata allo straordinario della festa. In questo preciso momento, in migliaia di bar, di migliaia di quartieri, di migliaia di città, c'è una donna sola che si sta concedendo un'ora di libertà, fra il pomeriggio e la sera della vigilia di Natale, in quell'aria riempita di fumi e polveri e botti. Quella donna ruba al tempo il tempo che può. Si infila nel bar più anonimo che c'è e pensa: un minuto ancora, un attimo soltanto, poi arrivo. Certo, lo pensa anche un uomo, ma a chi importa degli uomini? Il mondo è delle donne.
Mamma, guarda cosa mi ha regalato Mimì.
Ma come i regali? Prima di mezzanotte, che è? Nel bar sono entrati i genitori del bambino che nel frattempo ha scartato qualcosa che l'anziano gli ha regalato. E io, stando dietro le mie stupidaggini, mi sono persa la scena. I genitori del bambino sono i due bengalesi che gestiscono la gastronomia accanto al mio portone, siciliana e romana insieme. Fanno la parmigiana, ma anche i saltimbocca. Lui ha lavorato in un ristorante del centro ed è bravo. Ogni tanto entro a comprare le birre fredde la sera, più raramente da mangiare. Il bambino ha gli occhi della madre e la mascella del padre. Ecco cos'è successo. Che quella coppia senza un nonno ha trovato un nonno senza un nipote. Quell'incastro io lo chiamo famiglia e così perfetto non l'avevo mai visto. Buon Natale, auguro al quartetto ad alta voce alzando il calice. Loro non mi sentono, la felicità fa rumore, non sentono neppure il bisogno di ordinare, si alzano e continuano a ridere e parlare fra di loro. I genitori rimproverano il nonno perché non bisogna fare regali prima di mezzanotte, non bisogna proprio. Non mi guardano, non badano a me. Si gira l'uomo pelato sulla cinquantina e solleva la tazza vuota. Ma sì, brinderò con lui, ma poi, dentro la tasca del mio cappotto, vibra il telefono. Eccoli. Mamma, dove sei? Moglie, dove sei? Figlia, sorella, amica, dove sei? Vieni, vieni, il Natale ti aspetta. I tuoi cari stanno per sedersi a tavola a mangiare ciò che tu hai cucinato oppure hai comprato, a guardare i segnaposti che tu hai preparato oppure fatto preparare, ad ammirare l'albero che tu hai addobbato o chiesto di addobbare. Non rispondo. Non adesso, non ancora. So già cosa accadrà questa sera, cosa è sempre accaduto e ancora riaccadrà. Un rito che va avanti da 2000 anni. Far finta di non essere soli per desiderare di essere soli e in qualche caso essere soli per davvero e desiderare una persona precisa, una persona che non può esserci. E quella persona sono le 1000 persone che nella nostra vita abbiamo lasciato andare. E allora questo accade. Si fa il conto del posto che non c'è più, della sedia vuota, della sedia zoppicante, ma pure della sedia aggiunta all'ultimo momento. Si fa il conto di quello che fa male e delle cose poche che fanno un po' di bene. Ci si infila in cucina a fumare una sigaretta con la scusa di srotolare le triglie della carta stagnola, di aprire un'altra bottiglia di quel rosso che hanno portato gli ospiti, di andare a prendere i regali. Si apre la finestra e si lascia entrare il freddo e si respira piano sentendo il ronzio della televisione e quello dei parenti. Si spera che passi presto. Si torna nella sala da pranzo e si ride sguaiatamente per dimostrare quanto invece ci si sta divertendo. Si ride sguaiatamente per accelerare il tempo. Non si pensa più a nulla e ci si tiene stretto sotto la lingua il sapore di quel vino frizzante bevuto prima che il circo iniziasse, quel vino a cui si è debitori perché rappresenta la pace, uno spazio di nulla nella giornata in cui deve accadere tutto. Nel bar non c'è più nessuno. Il vino era poco, ma io ero digiuna. Lo sento scendere lentamente nelle ginocchia e di colpo mi alzo. Metto il cappello, riavvolgo la sciarpa, riabbottono il cappotto. La famiglia non famiglia è andata. L'uomo calvo pure. Mario ha abbassato metà saracinesca. Mi accorgo che manca qualcosa al mio braccio e mi volto verso il tavolo che ho appena abbandonato. Ho lasciato lì la busta. Meno male che me ne sono accorta in tempo, prima che il bar si richiudesse alle mie spalle come la grotta di Alibaba, i regali immancanti e il centro tavola. Chi se ne importa del centro tavola? Ma recuperiamo pure quello che ogni cosa stasera avrà la sua funzione. Oppure potrei scappare velocissimo via di qua, verso un aeroporto o un altro bar aperto tutta la notte per i disperati. Potrei diventare io una di quei disperati invidiati dalle famiglie e salutare con la mano alzata un'altra povera me stessa che torna a casa in macchina. Metto la mano dentro il cappotto e tiro fuori il telefono. Senza leggere il messaggio sullo schermo rispondo «Arrivo». Faccio per pagare, ma Mario mi indica la porta. Ha già addosso il piumino e i guanti per la moto. A posto così, buon Natale. Un attimo dopo, o forse lo stesso, l'aria di fuori mi fa lacrimare gli occhi. Serro la bocca coperta dalla sciarpa, stringo i pacchi, affretto il passo e a sinistra, poco più avanti, sullo stesso isolato, è già comparso il portone di casa. Roma in uscita. Sono alla finestra e guardo per strada. Vicino alla fermata dell'autobus mi pare di vedere il mio ex marito. Ogni volta che penso alla parola ex mi accorgo di quanto suona male. È una questione di musica e ex non ne ha. Oppure ce l'ha sbagliata, stonata. È una parola piena di stridore. È una parola finta. È una parola inventata per raccontare un vuoto in una società che ha deciso che in quel posto c'è un vuoto. Presuppone che qualcuno abbia ricoperto un ruolo e poi non lo ricopra più. Ma quando Carlo ed io ci siamo conosciuti, non c'era nessuno dentro quel ruolo. Anzi, non c'era neppure il ruolo. Ero al secondo anno di università e non avevo nessuna intenzione di sposarmi. Ci avevo pensato una volta soltanto. A 6 anni, guardando mia nonna che aveva fatto 6 figli, pensavo che avrei voluto 6 figli anch'io. Guardavo il suo giardino che era un fazzoletto e pensavo che avrei voluto un ranch, come in un telefilm americano, e 6 bambini liberi di scorrazzare mentre io spremevo latte dalle mammelle di una mucca. Non avevo mai visto una mucca, ovviamente. Mia nonna viveva sul mare. Sono alla finestra e guardo per strada. Penso a quando sono arrivata a Roma e un nome di città era sinonimo di un nome proprio. Roma per me è Carlo. Sono passati 22 anni e Carlo è sempre Carlo, anche se non stiamo più insieme. E Roma non è più Roma, anche se stiamo ancora insieme. Ho sposato l'uomo giusto e la città sbagliata e vivo senza il primo incastrata nell'altra. Lui qui c'era già, ma io... Noi che siamo venuti a vivere a Roma all'inizio degli anni 2000 siamo vittime di uno scherzo, tutti gabbati. I miei amici che andavano a studiare o a fare i primi lavori a Bologna, a Milano, me li ricordo. Mi ricordo la superiorità con cui li guardavo. Li guardavo dall'alto e ridevo dei loro racconti di efficienza, di dimensione umana delle cose, di centri pedonalizzati e vivibilità. A me non importava di vivere bene, mi importava di vivere al centro del mondo. Sono scesa da quello sgabello, ma non l'ho detto nemmeno a me stessa. Non guardo più nessuno con superiorità, soprattutto ora che so come finisce un matrimonio. Non per disamore, non per tradimenti. Finisce e basta. E ogni volta che leggo sui giornali che Roma agonizza, ogni volta che leggo quelle due parole, la monnezza e i gabbiani, penso che vorrei essere una regista molto nera e farne un film gotico o un'antropologa molto brava e farne un saggio definitivo. Guardo fuori dalla finestra e Carlo è dappertutto. Si mischia alle persone, ai marciapiedi, alle facciate, alle strisce pedonali. La città non smetterà mai di essere un'estensione. I primi anni non stavamo mai in città. Passava a prendermi all'uscita delle lezioni e mi portava via a Tarquinia, a Toscania, Vitorchiano, Viterbo, Sutri, Tivoli, ville, parchi archeologici, basiliche, rosoni, affreschi. La sera vino rosso ai ristoranti dove tutti ci ammiccavano. Io ero felice perché ero l'unica fra le mie vecchie amiche a stare con un ragazzo che lavorava già e non dovevamo mai dividere il conto per due. Una volta in autostrada pioveva e ci siamo fermati nel parcheggio di un autogrill. Abbiamo fatto l'amore come due ragazzini, ma eravamo due ragazzini. Poi, sfatta e mezza nuda, ho proposto di accontentarci di un panino al bar e Carlo mi ha guardato come si guardano gli scemi. Lui, il cibo, meno che ottimo, non lo guardava nemmeno. Guadagnava 20 anni come guadagna adesso. Allora era ricco. Adesso forse lo sono più io. Nessuno dei due si è risposato. Io ho avuto una breve storia, quando infine, dopo anni di patteggiamento, perché non riuscivamo a lasciarci, lui è andato via di casa. Lui credo sia stato con una sua collega. Non gliel'ho mai chiesto e forse sono solo andati al cinema insieme qualche volta. Adesso è solo. Lo so dal suo odore, dalla faccia con cui lo immagino e da come mi chiede del mio lavoro quando ci sentiamo al telefono. Una volta gli ho bisbigliato che lo amavo ancora, per vedere come avrebbe reagito. Mi ha chiesto se volevo che passassimo più tempo insieme, con la dolcezza degli uomini a cui non interessi più, ma senza lo stesso imbarazzo. E io non ho risposto niente, perché non era quello che volevo. Sono alla finestra, guardo per strada e Carlo non c'è. Penso a tutto quello che abbiamo fatto insieme. 22 anni è l'età di un laureando. Quando ci siamo lasciati invece erano 19, una matricola universitaria. Il nostro amore è durato l'età che avevo io quando l'ho incontrato, quando sono venuta a Roma. Il giorno in cui ho preso la residenza ho cominciato a sentirmi espatriata. Sulla mia carta d'identità c'era scritto il nome della capitale, il nome di un posto dove non ero nata. Ogni volta che avrei parlato con un indigeno, quello avrebbe preso a volermela spiegare, anche se gli avessi dimostrato di conoscerla meglio di lui, e ogni volta che avrei mostrato di conoscerla meglio di lui, quello si sarebbe offeso. Tranne Carlo. Il giorno in cui ci siamo sposati, tutto è andato al posto giusto, ma poi l'amore è finito lo stesso. Chiudo la finestra e torno nella casa dove mi sono trasferita dopo la separazione. Da quando vivo sola, passo lunghi pomeriggi a spremere frutti esotici per farmi centrifughe che metto in frigo, guardo molto le pareti e compro più libri di prima. Penso con nostalgia a quando avevo certi orizzonti e penso alla città come un corpo mostruoso che mi ha cacciata fuori o divorata, e forse è la stessa cosa. Penso che prima o poi questa città me la toglierò di dosso con un coltello e sanguinante, mi metterò sulla strada del ritorno a casa, ammesso che mi ricordi quale sia. Lettera R. L'unica è raccontarsela come una storia d'amore. E per cominciare, devi tornare indietro di 15 anni, come quando eri appena scesa dal treno e ti sei tirata dietro il trolley ed eravate immerse, tu e la valigia, nell'odore di fritto americano e pipì di via Giolitti e andavi a passi solidi e decisi perché non ti importava delle buche, della spazzatura e delle cose che non funzionavano. Eri venuta per restare. E restando l'avresti capita. Capire Roma è l'ultimo dei problemi dopo che per abbatterli hai sparato a tutti gli altri. Ma siccome ai problemi non hai mai saputo sparare, allora li avevi lasciati sul treno, pigiati dentro una parola invecchiata, infanzia. Scesa dal treno, dopo l'infanzia non può che esserci l'amore, perché quale altra parola può essere tanto forte e limpida da saper recitare il ruolo della vita adulta? Bisogna attraversare una stazione da poco rifatta, che ha dentro un centro commerciale, una palestra, un ospedale, un ufficio delle poste, una città intera che sembra una città dei giocattoli, e invece è la prima fra le città dei grandi. Quale parola, se non amore, può fingere senza vacillare che sia importante, che ne valga la pena essere adulti, essere cresciuti, aver lasciato una prima vita in una carrozza di seconda classe all'inizio del millennio per una città diversa da quella in cui sei nata, una città che ti accoglierà subito e non ti accoglierà mai. Quel disagio è la vita, la tua infanzia è esposta e murata, tutto da ora ti sarà estraneo. È l'amore e comincia quel giorno a Termini. Mentre misuravi il perimetro della stazione da destra a sinistra, tutto ciò che avevi intorno diventava affare tuo. Chi dormiva dentro i cartoni e chi si guardava intorno con le mani in tasca, la manager dalla pelle di ghiaccio e la portoricana vestita di rosa, l'angolo dei polacchi e le famiglie senegalesi, il franchising di borse scadenti, la Caritas, la farmacia, le poste, il supermercato, il tram e il tramvetto per la Casilina, le voci alte e brulicanti, le voci basse con le proposte di droghe o molestie, la fila dei taxi, i taxi illegali, gli studenti sotto i cartelloni delle partenze e gli altoparlanti che insistevano con l'annuncio degli arrivi, le scolaresche ammassate a bloccare il viavai delle valigie, i pullman con gli sportelli aperti e i bagagli con i talloncini freschi dell'aereo, i portici di Piazza della Repubblica e la fontana annerita, la metro, le vetrine, la libreria, il bar siciliano e la galleria, i negozi di dischi e i chioschi con l'anguria, l'edicola con i giornali internazionali, il rumore del trolley sul marciapiede è rapidissimo perché la vita adulta ti stava aspettando. Quando è così, non si rallenta nemmeno per sbaglio. È la città che ti aspetta. La città, certo, non aspetta te. L'unica è raccontarsela come una storia d'amore. Perché all'inizio nessuno pensa che pure quella parola, amore, si esaurirà. Pensa, l'infanzia è finita, ma l'amore durerà. L'amore non è un'età della vita. Al massimo è essere adulti. E dire adulti è come dire per sempre, è la stessa cosa, o almeno così deve essere. Invece deve esserci una terza parola e ti sta aspettando da qualche parte. Intanto però di città ne hai già cambiate due, la tua e quell'altra che ora è la tua, e per te che sei stanziale è come dire 200, anzi 2000. Un trasloco è l'ultima cosa di cui hai voglia, non ne avrai voglia mai più. Potresti anche ammalarti, invecchiare, morire senza muoverti. Resterai per sempre là dove ti sei trasferita. Resterai per sempre ferma a girare in stazione. E hai intorno libri, tazze, lampadine accese, plaid, indumenti spaiati, penne che non scrivono, pochi oggetti superstiti dalla prima vita, quella dell'infanzia. Ma l'infanzia è invecchiata e poi morta. Ora hai intorno la seconda vita e la città, quella che è diventata la tua. Nel frattempo, in 15 anni, qualche volta l'hai capita, e quando l'hai capita te lo sei tenuto per te, perché era più bello che sbandierarlo, era meno ovvio che scriverlo. Non volevi che diventasse una Roma frattante, la Roma di tutti. Bastava non arrivare in fondo, sottrarre poche lettere, farla diventare un segreto. Dentro di te hai cominciato a chiamarla R, un modo per illuderti, per odiarla in pace senza schierarti e amarla in pace senza celebrarla. Hai partorito una città fatta di niente, a cui nella tua vita segreta hai concesso il lusso che nessuno le concedeva, il privilegio che i libri, i film, gli scontri elettorali, i sindaci sbagliati, i turisti, i reportage, i commenti della tua famiglia, i racconti degli scrittori, le cartoline, i ristoranti veri e quelli milioni, finti, le congestioni, le manifestazioni, le saracinesche di Ferragosto, i sanpietrini, le ZTL, i chioschi non avevano lasciato. Essere uguale a tutte le altre, una qualsiasi delle 2000 province di cui è fatta l'Italia, una e basta. E R ti aveva ringraziato, libera e sollevata, alleggerita del dover essere, senza costumi papalini, fuori dall'obbligo inarrestabile della decadenza, dismesso l'ammicco da cartolina, per prima cosa si era sgranchita le gambe. Come un morto tornato vivo sulla terra, uno che desidera solo farsi un liquore o una fumatina di nascosto, concedersi un piccolo vizio, un errore umano. Tu, per non soccombere all'opulenza del narrato, per 15 anni hai vissuto ad R. Gli altri, che vivessero dove preferivano, cercassero la luce, i colori, i fotogrammi, che si sentissero depositari della vera Roma, e se la litigassero fra loro. Ogni tanto qualcuno che non ci abitava si voltava all'improvviso per chiederti: «E com'è viverci?» Nessuno che ponga una domanda del genere è interessato a conoscere la verità, quindi basta rispondere quello che l'interlocutore vuole sentirsi dire e fine della conversazione. La tua storia con R restava segreta. È durata finché si è potuto. Nessuno ci avrebbe scommesso. In fondo era il colpo di fulmine fra una ventenne e una millenaria. Dunque, hai vinto. Contro chi? Non si sa. Però hai vinto. E siccome non vinci mai, quella vittoria te la tieni stretta. È tutto lì il motivo per cui ti dispiace lasciarla andare. Ti rode proprio, come dicono a Roma, e forse lo dicono anche ad R. Però nessun amore resta uguale. Qualcosa si è spento. L'amore finisce e non devi rimproverarti per non averlo curato. Al limite è lui che non ha curato te. Ma non te ne andrai. Non te ne sei mai andata. Non lasci mai nulla tu. Non sei una che lascia. Devi solo cercare nuove strade. L'unica è raccontarsela come una storia d'amore. L'unica, quando l'amore non c'è più e l'abbandono non è ancora stato recitato, quando ti sei svegliata una mattina ed erano 200 mattine che dormivate accanto, logorati ed estranei, è ritrovare la strada dall'inizio e farsela tutta, una mattonella dopo l'altra, con più lentezza per i giorni in cui è cominciata. La lentezza bisogna aggiungerla adesso, perché invece quel giorno avevi fretta, la fretta intransigente di chi deve cominciare una seconda vita, o almeno 15 anni della medesima. Ora la invidi quella fretta, non ce l'hai nemmeno quando dovresti, tutt'al più la reciti quando se la aspettano da te, quando sai che dovresti provarla a ridosso di una scadenza, e reciti tanto bene che sembri davvero affannata. Ora sei calma, sei sempre calma, come possono essere calmi i non più innamorati. Ora puoi fermarti e scrivere una lettera di mezza stagione, che è il modo in cui vi guardate tu e lei, tu e la città, senza entusiasmo, ma senza neppure un addio. E questo è già sbagliato, stonato, senza direzione, perché lei è una città di sentimenti estremi. Le si appartiene o la si detesta, lo sanno tutti, lo sa pure l'ultimo degli ultimi. Nella letteratura, nel cinema, nelle foto sulle bancarelle, nel calcio, nelle mattine di chi ci vive tutti i giorni, nelle esclamazioni di stupore di chi non ci vivrà mai, nello stupore di chi ci è nato ma si sposta per la prima volta dal suo quartiere, nell'eterna rigenerazione dei fuorisede, nell'infinita riproposizione di passeggiate latine, vite sotterranee e gladiatori e delinquenti, nel fanatismo della luce d'autunno, nelle dismissioni di inizio estate, negli inverni infernali, nelle estati più calde del secolo. Amala o odiala, difendila o lasciala andare, sputale addosso o mettiti al suo servizio. Fallirai in ogni caso. Scegli: non posso vivere fuori dal raccordo, oppure
Mi sembra di morire appena esco dal raccordo. Comunque scegli, hai capito? Scegli. Tu non hai scelto. Ti sei costruita R, mattoncino dopo mattoncino. E quando parlano di quell'altro posto, sorridi e osservi e ascolti, come se stessero parlando di un luogo esotico. Ora che sei ferma, torni al primo giorno. L'unica è raccontarsela come una storia d'amore. La città c'era prima di te e ci sarà dopo di te. Il tuo passaggio le è stato lieve. Il corteggiamento, invece, lo ricordi bene. Ho un biglietto di sola andata. Sai quanto ho penato per venire qua? Sono piuttosto certa che con te sarò felice. Quante gliene hai dette, quante volte gliele hai dette, e in quante occasioni diverse, sottolineando stizzita che non eri arrivata vestita da studentessa fuori sede, ma con una laurea con lode, all'età in cui metà dei tuoi coetanei aveva abbandonato era fuori corso, e insieme alla laurea la divertita certezza che quella carta che attestava la tua prima vita non sarebbe servita a niente. Anzi, gli studenti fuori sede avrebbero avuto più identità di te. Però resterai e forse l'amore tornerà. La città non smetterà di essere raccontata, mentre di R non si può raccontare niente. Un dialogo fra voi suonerebbe più o meno così. Ti ricordi quel giorno? Sì, quello. Cresceremo prima o poi. Tu sei già cresciuta. Tu invece non crescerai mai. Le parti potete invertirle e poi invertirle ancora. L'avete già fatto. Lo farete più o meno per sempre.
Freezing. Veronica si inginocchiò davanti al forno e lo aprì. Il fumo le annebbiò gli occhiali. Per controllare l'orata li spinse giù sul naso e poi alzò gli occhi verso la teglia. La pelle del pesce si stava seccando da un lato e restava rosa dall'altro. Bisognava regolare la temperatura e comunque mancavano almeno 15 minuti. Di fronte a quel tempo srotolato davanti a sé come un deserto nel mezzo di un'estate romana, finalmente pianse. Cominciò dopo aver chiuso il forno con la schiena sul muro. Continuò raggomitolata fra lo stipite dell'elettrodomestico e la porta del balcone, sulle mattonelle gialle, mentre Beyoncé saliva e scendeva dal piano di sotto, scortata dall'ilarità di una coppia di ventenni spagnoli di passaggio nell'appartamento altrimenti vuoto delle studentesse fuori sede. Tutto quel chiasso intorno ad Alo ricordava Veronica che la felicità è un dovere e chi non adempie deve presentare apposito documento coi suoi validi motivi. Veronica il documento ce l'aveva, la prescrizione dello psichiatra nel primo cassetto del tavolo in cucina, e alle entità che le chiedevano di essere felice prima di tutte la musica che impunita attraversava il condominio deserto poteva urlare «Shaw! Silenzio! Lasciatemi in pace!» «Freezing», le aveva detto il dottore, «si chiama freezing, congelamento delle emozioni. Signora, lei ha subito uno shock». E tutto quello che riguarda la sfera dei sentimenti adesso si è preso una vacanza. Così le aveva detto. Ascoltando quell'uomo piccolo e tarchiato, Veronica aveva osservato la buffa cravattina rossa, la rada barba bianca e aveva provato il sollievo di non essere niente di speciale, giusto una voce in un manuale di medicina. «E quanto tempo dura questo frigorifero?» aveva chiesto per educazione, non perché vedesse l'orizzonte. «Lei non si preoccupi», aveva risposto il dottore, «passerà da sé». E le aveva passato il foglio con il timbro, la firma e un potente antipsicotico, ma a basso dosaggio. «Una dose talmente minima, stia tranquilla», aveva ripetuto il dottore, «stia tranquilla». «Riesco a sentire la tua aura», cantava Beyoncé a Veronica o forse all'orata. Le ragazze di sotto cantavano con lei e l'odore di cucinato riempiva la stanza e l'aria buia delle 9 di sera. Avrebbe potuto cuocerla al cartoccio, invece l'aveva stesa sulla teglia e girata già una volta per raggiungere la cottura perfetta. 2 patatine accanto, tagliate a spicchi con un'ombra di rosmarino e poco olio a condire, e intanto Veronica assorbiva il mal di piedi, il mal di testa e il mal di schiena venute dalle giornate di lavoro frenetiche e inarrestabili. Prima di partire per Ferragosto, tutte le signore di Casalbertone devono farsi la tinta e tutte vogliono essere perfette prima di sfasciarsi i capelli al mare. Il 10 del mese, in un solo giorno, ne aveva soddisfatte 12. Aveva alzato la saracinesca alle 9 e l'aveva calata alle 19:50. Era tornata a casa e per prima cosa si era fatta un pediluvio. Non aveva fame per la stanchezza, ma si era messa a cucinare per non pensare a niente. L'idea di andare in vacanza era diventata un territorio estraneo, da quando una mattina d'inizio stagione, uguale alle altre, andando ad aprire il negozio, nella strada, fatta un milione di volte, si era trovata davanti all'incidente. Della donna stesa sotto il camion, non aveva visto subito la testa. C'era sangue scuro e poi due gambe lunghe, femminili, con le caviglie assottigliate e l'orlo della gonna blu che sfiorava le ginocchia. Due gambe come le sue, più belle delle sue. Veronica si era appoggiata al muro e non aveva più capito nulla. Non aveva capito chi era la morta e chi la viva. Quando ebbe finito di cantare tutto quello che doveva cantare, Beyoncé si zittì e le lacrime di Veronica si interruppero. Il campanellino del forno trillò con quel suo rumore rozzo. Veronica si tolse gli occhiali e aprì lo sportello. Il fumo che doveva uscire uscì e il cuore si alleggerì un pochino. Alla faccia del congelamento delle emozioni e dell'afa tutto intorno, aveva pianto. «Si chiama freezing», aveva detto alla sua amica Angela al telefono, non capendo se la stava rassicurando o allarmando. Non era sicura di quanto si dovesse calcare la Z. La prima volta aveva detto freezing, la seconda freezing, e Angela, che aveva studiato lingue, non l'aveva corretta. Comunque Veronica con l'inglese se la cavava. Quando erano compagne di banco ai tempi del liceo artistico, era lei a prendere voti più alti. Allo scritto non scendeva mai sotto il 7, mentre Angela a volte non arrivava alla sufficienza. Eppure Angela aveva potuto continuare a studiare, mentre Veronica faceva la praticante già nelle estati prima del diploma. Magari non avrebbe preso lingue, ma volentieri l'Accademia delle Belle Arti. Sognava di diventare ceramista. Purtroppo però non era un mestiere che i suoi intendevano come normale. Per placarli e per cominciare a vivere da adulta, le servivano oggetti di fatica e una mensilità con cui rendersi autonoma. «Se fra i due qualcuno deve studiare, studierà tuo fratello», dicevano la madre e il padre di Veronica. Suo fratello allora aveva 11 anni e una gran voglia di stare per strada. Quella voglia gli crebbe accanto, uguale, anzi più alta, grande e grossa. Così, lui che avrebbe potuto studiare, non studiò e dopo la terza media si mise a fare il meccanico. Mentre insieme al diploma, Veronica aveva nascosto le sue ambizioni e preso a spremerle per i dialoghi con le clienti. C'era sempre qualcuno a cui raccontare la sua vita come poteva essere e non era stata, con la vetrina del negozio di ceramiche lucida e artistica e l'insegna con un nome esotico, forse africano. Così sognava Veronica, e stirava più forte con la spazzola rotonda e attaccava la piastra alla presa, la nuova piastra basculante che aveva comprato dal fornitore per lisciare i capelli delle ragazzine il venerdì e il sabato pomeriggio. Oggetti di fatica. All'inizio aveva fatto la sciampista gratis, poi si era pagata una scuola, era diventata parrucchiera in un negozio del quartiere e infine, quando quello aveva chiuso, se n'era aperto uno tutto suo. Sull'insegna non aveva voluto nulla, solo il nome, Veronica. Si affacciava sulla piazza e tutta Casalbertone correva a farsi i capelli da lei. «Non vuoi un aiuto?» chiedevano le pensionate da sotto il casco, sconcertate nel vederla trottare minute agile e fare tutto con due braccia e due gambe, dalla pulizia per terra alle tinte, persino ai bigodini, perché le anziane che venivano la mattina avevano le acconciature tutte uguali e all'antica. Due volte Veronica aveva ceduto e si era messa dentro una minorenne in nero, però pagata non poco e a inizio mese dunque rispettata. La nipote di una cliente la prima volta e la figlia del barista la seconda, ma niente, non aveva funzionato. Tutte e due erano pigre e sciatte, se ne erano andate dopo pochi mesi senza lasciarsi dietro né tracce né rimpianti. «Le ragazze di oggi vogliono tutto e subito», si lamentava Veronica, frizionando lo shampoo con più energia. «Non capiscono che le cose bisogna sudarsele. Chissà come sarebbe stato lavorare con una collega», pensò Veronica. Della donna morta il 7 luglio aveva saputo che aveva 3 anni meno di lei, che lavorava come segretaria di un dentista, che non aveva figli e viveva da sola. Era stato come guardarsi allo specchio ogni ora, ogni giorno dopo l'incidente. Aveva visto una foto che la ritraeva al mare, sul lettino, con un cocktail verde in mano, abbracciata ad un ragazzo più giovane. Un'altra estate, un'altra vita. Si chiamava Stella. Quel nome, Veronica, non avrebbe più potuto sentirlo pronunciare. Stese le gambe, fissò la finestra chiusa e piccoli buchi di luce nella penombra. Non sarebbe partita, avrebbe passato ogni giorno di agosto sola in casa. Magari avrebbe potuto leggere. Leggere le piaceva. Da qualche parte in casa c'era un romanzo che le aveva regalato Angela, Jane Eyre. Le sembrava di ricordare che parlava di una ragazza, di un amore, di un collegio. Parlava della vita, di quella cosa lontana e inarrivabile, da cui fino a settembre, ferma nel suo congelamento e poi intenta a scalfirlo, per un'estate, Veronica si era presa una pausa. Due sorelle. Ogni mattina il tram numero 14 finisce l'ultimo isolato della Prenestina. Allora mia sorella si volta verso il finestrino, le erbacce, la spazzatura alta sui bidoni, la strada del bingo, i motorini che corrono sul marciapiede, le vigilesse, il clown che intrattiene le auto sulle strisce e fa un requiem per Porta Maggiore. Ho paura che la prendano per pazza quando parla da sola e faccio finta di non conoscerla finché non smette. Certi giorni rimaniamo impigliate nel sudore di 1000 braccia. Certe altre le foglie morte ricoprono le rotaie e sulla testa ci piove acqua dalla tangenziale. Certi ancora, come adesso, anche se a dicembre non fa freddo. È un'ingiustizia, una maledizione lanciata apposta contro di me che vorrei vedere una renna. Ma con 22 gradi le renne non vivono. Le bisce invece stanno benissimo. Ne abbiamo vista una dietro la camionetta dei panini a Scalo San Lorenzo. A Porta Maggiore nessuno ha fatto l'albero e neppure il presepe. Niente. Di rosso natalizio c'è solo il semaforo. E quando il tram si ferma, Elisa guarda di nuovo fuori e dice «Una vergogna! In nessuna città del mondo si lascia abbandonata una piazza così!» Oggi, anche se è festa, Elisa mi ha fatto prendere il tram come se dovessimo andare a scuola. I nostri genitori sono impegnati a litigare, come sempre. Quando siamo arrivati a Porta Maggiore mi ha spinto giù. Fa caldo, ma ci vestiamo come se facesse freddo perché è la mattina di Natale. «È un museo a cielo aperto», ha detto contenta, come se i musei fossero pentole a cui si può togliere il coperchio. «Insieme siamo stati a vedere le mummie a Torino, ma lei soffre di claustrofobia e a un certo punto deve schizzare fuori, mentre sotto il cielo di Ostia Antica ha camminato 4 ore dimenticandosi di andare in bagno. Pensavo che avremmo girato intorno alla piazza in silenzio, come quando è di malumore». Invece sorrideva e non si fermava, ha cominciato a spiegarmi gli 8 acquedotti che finivano tutti qui, le mura aureliane, le iscrizioni, e da ultima ha lasciato la basilica sotterranea come una cosa misteriosa che mi doveva piacere per forza. Elisa il pomeriggio lavora in una pizzeria al taglio, la mattina va all'accademia e studia arte, quando ha voglia la insegna a me. A me piace la matematica, ma fra noi va bene così. A un certo punto si ferma e fa «Questo è il panarium, la tomba del fornaio. Intorno c'è disegnata la storia del pane, la farina da setacciare, l'impasto, il forno. Poco distante, vecchi italiani e qualche bengalese aspettano il prossimo tram. Se è una tomba, allora la piazza è un cimitero. Sento il profumo della pizza. Mi è venuta voglia di quella che porta lei la sera con la mortadella o i funghi». Tutte tranne quelle piccanti. Sto attenta a non calpestare la gramigna. Ho paura che dai cespugli escano un topo, un serpente o un cinghiale come quelli della Cassia dove abita la nonna della mia amica Alessandra. Sono gli animali esotici romani. Renne, purtroppo, non ne abbiamo. Raccontami la storia del fornaio, insisto. E allora mi fa: Eurisace viveva con sua moglie Atistia, morta prima di lui e sepolta in un paniere. Più di tutto Elisa ha paura di morire in pizzeria. Lo so, perché quando i miei le ripetono che il capriccio dell'art non glielo mantengono, lei dice: ma io non voglio morire là dentro. Dunque, ora si è incupita e restiamo zitte. Potremmo tornare a casa, se il Natale non facesse schifo a tutte e due. Potremmo scappare fino a domani, quando quelli avranno smesso di litigare e ricominciato a non parlarsi. Potremmo rubare una falce o un rastrello e ripulire le aiuole. Lì la sera vanno le prostitute, dice Lisa mostrandomi un angolo di marciapiede. Mi guardo le scarpe da ginnastica, sono nuove, ma il logo si è scrostato, e penso ai racconti di Natale del libro di inglese, con i comignoli e i sacchi di corda, e le montagne di doni e le tute di pelliccia rossa. Niente somiglia a quel deserto che è casa nostra. Le indico una panchina. Mettiamoci schiena contro schiena, come quando eravamo piccole, penso. Ma questo non lo dico. Scaraventiamo i giubbotti per terra, ci appoggiamo e ci spingiamo l'una sull'altra. La schiena di mia sorella è surriscaldata come una stufa. Dopo pochi minuti il suo silenzio mi è insopportabile. Andiamo, che facciamo tardi a pranzo, dico. Voglio sentirmi dire di no. Voglio che dica che possiamo stare qui quanto ci pare. Voglio vedere la sua faccia quando ci alzeremo, se è triste o parla senza motivo. Magari mamma e papà si scordano di noi e non ci muoviamo dalla panchina fino a Capodanno. Il tram riparte, verde e lungo come un serpente, sul fianco alla pubblicità di un ipermercato. E per un momento, nella piazza, restiamo sole, io e lei.
Monologo, il mostro. Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti. Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti. L'ha detto mia mamma agli inquirenti. Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti. Era lì che fumava vicino al caminetto e non ce ne siamo accorti. Avevamo il mostro proprio in casa e non ce ne siamo accorti. Guardava la partita e non ce ne siamo accorti. Ma neanche mio marito se n'era accorto. Dico, lui che aveva proprio il mostro dentro non se n'era accorto, poveraccio. Ci aveva sempre da fare, avanti e indietro con il pandino. Anche quando m'ha messo incinta per la terza volta, non se n'è accorto. Io sì, è naturale. Mi sono venuti subito a noia i broccoli. E lì ho capito. Inutile buttare soldi per il test. Lo so da me, il broccolo è un segnale infallibile, micidiale. 5 volte che sono rimasta incinta, me l'ha detto il broccolo. Di figli ne ho solo 3. Uno l'ho perso appena nato e l'altro mi è rimasto in pancia 7 mesi e non è più uscito. Sono morta prima. Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti. L'ha detto pure mia sorella. Non ci andava d'accordo con il mio marito. Non si sono piaciuti mai questioni di caratteri o di segni zodiacali. Lei è uno scorpione, reagisce. Una volta che mio marito l'ha strattonata, ha cominciato a strillare come un'aquila. Ma che ti strilli? Ti vuoi fare sentire da tutti i vicini? E che vuoi che sia uno spintone? E allora io, quando mi ha tirato la sedia in testa, che avrei dovuto dire? Sono sfoghi così, del momento, si sa. Gli uomini hanno queste punte di carattere. Hai visto come sono fatti anche fisicamente? Sono un fascio di nervi, ma deboli di stomaco. La sedia è volata perché non avevo tolto la cipolla dal sugo. Ci aveva ragione lui, non la digerisce e poi sta male. Comunque ha funzionato, perché dopo la botta che ho preso la cipolla non l'ho più messa da nessuna parte. Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti. Ma nessuno proprio se n'era accorto, neanche il brigadiere. M'ha vista il mese scorso in fila alle poste con la faccia viola di pugni e m'ha detto: che ti sei fatta, Teresa? Io, per non creare problemi e chiacchiere, ho detto che ero caduta dalle scale della cantinetta e lui mi ha guardato e ha sorriso. Poi, come un papà buono, mi ha consigliato di fare pace con il mio marito e di essere più tranquilla, di non farlo arrabbiare. Io ci ho provato a non farlo arrabbiare, ma lui si era incaponito a portare questa donna in casa, una situazione momentanea, ha detto. Ma lei si era presa subito la stanza della nostra figlia più grande e si faceva portare il caffè a letto dal piccolo. Io per carità mi facevo i fatti miei, eppure la biancheria le stiravo alla tipa, così, per farlo contento, per tenerlo buono. Ma lui era sempre su di giri, la notte si alzava, girava per la casa, sbatteva le porte, andava da quella, e poi dopo un po' tornava a letto e fumava. E io zitta, guardavo la luce della luna e speravo che passasse. Una sera mi ha preso convinto che dormivo, l'ho fatto fare, anche se non mi andava. Non volevo svegliare tutta la casa. A volte si fa prima non dire niente. Meglio non reagire e tutto passa, si sa. A un certo punto l'uomo si acquieta, è natura. Ma la mattina dopo, quando pulivo i broccoli, ho capito. Era successo di nuovo. Lui non voleva altri figli da me, ci aveva ragione. Dove lo mettevamo un altro ragazzino? Ma adesso c'era pure questa signora in casa, è chiaro, c'era meno spazio. Insomma, questa sua amica in difficoltà che doveva rimanere poco, ma già aveva occupato l'armadio nel tinello, era sempre lì e girava in sottoveste davanti ai vicini e la casa era quel che era. Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti. Al settimo mese ormai la pancia si vedeva tanto e gliel'ho dovuto dire. Ma sembrava tranquillo, siamo andati in gita tutti e tre, una scampagnata con la signora e i panini, e lui ha preso una latta di benzina dal garage. «Perché prendi la benzina, papà, che la macchina va a diesel?» «Fatti i fatti tuoi», gli ha detto, ma senza menarlo, di buon umore. No, non era un mostro, se no mi bruciava viva da subito. E invece, per fortuna, prima mi ha dato una vangata in testa che mi ha stordita forte. E quando mi ha dato fuoco non ho sentito quasi niente. E lo vedi? Non avevamo un mostro in casa. Ci pensava a me, anche alla fine. Se no non mi tramortiva prima con la vangata. Senza sarebbe stato peggio, avrei sofferto molto di più. È stato un pensiero per me, lo vedi, mamma? Non avevamo un mostro in casa, era solo un po' nervoso di temperamento. Il bambino l'avrei chiamato Vito, come il nonno. La scientifica. Ah, oh, ma quando cazzo mi trovate? Ma che, davvero, davvero? La chiamano scientifica, ma questi non sanno neanche fa 2 più 2. Ah, belli, sto nel pozzo dietro casa, ma come ve lo devo da di? È stato lui, è chiaro, non ce vuole Maigret. Sto bello in busto, va fregato bene bene col falso alibi. Ma quando mai uno va a farsi un massaggio thailandese alle 7 di sera? Dai, su, quando tra l'altro c'è la cena quasi in tavola e chi ce crede? E siccome era venerdì c'era pure il pesce fresco del bancone di Nina del mercato e lui ce lo sapeva. E dai, ma non la vedete la televisione? Non ce vanno i risse de Parma per capire che gli ha dato i sordi alla thailandese. Quelle se puzzano de fame, pedulire te fanno certi servizietti che una farsa testimonianza a paragone è una passeggiata di salute. Ah, oh, ma me sentite da lassù? Comunque, meglio morta che ancora con lui, te lo giuro sul televisore al plasma che è la cosa più cara che ci avevo. Ecco, ecco, questo mi secca, che gli è rimasto a lui con tutto il telecomando satellitare che era una bellezza. Ma tanto decideva sempre lui che programma guardare e tanto valeva che morivo. Te giuro, meglio morta che un'altra domenica sportiva con l'illuminata, quella presentatrice piena di luce che sembra la Madonna, quella bionda che dice i risultati con le labbra di rossetto forte e gli orecchini da lampadario. A lui gli piace tanto, a me invece mi faceva schifo, vedi un po'. Ah, oh, capito? Sto qua giù in fondo al pozzo, dietro casa. Questi non ci sentono, sono sordi. E dai, è un'altra rana che mi caga in testa. Sto pozzo è freddo e umido. So 3 mesi che sto qua dentro e nessuno gli è venuto al sospetto di dare una sbirciatina. Se la so bevuta, è quello il furbo. Ha fatto pure il piantarello a chi l'ha visto sul canale 3. Dice che sono andata via di casa de botto. Una mattina si è svegliato e non c'ero più. Dice che era strano, che ha subito capito che qualcosa non andava perché non gli avevo lasciato il caffè pronto come al solito. Ma lì mortacci suoi! Se non ve sbrigate, ci ritrovate solo i girini qui. So sfinita, so esaurita, me riesco a stancà pure da morta. Le edicole di Napoli. Si chiamano edicole, ma non vendono i giornali. Ce ne sono a ogni angolo di strada a Napoli e persino nei cortili dentro i palazzi. Sono dei piccoli altari all'aperto, templi cristiani e insieme pagani, come li chiama Roberto Saviano, che alla città vuole bene nonostante tutto. Sono luoghi sacri fai da te, servono per celebrare i santi protettori e i morti del quartiere senza andare tutti i giorni al cimitero. Ci sono le offerte, le preghiere, i fiori, i ceri, gli ex voto. È sicuro che al morto piace di più rimanere nelle vicinanze di casa, lì dove è vissuto, in compagnia degli amici, insieme ai parenti, ai vicini, ai passanti, con l'odore di fritto dei panzerotti e i ragazzini che gli buttano la palla in faccia sopra le fotografie. È un po' come se fossero ancora vivi, guardano, sentono, sono rispettati. È naturale che nell'edicola i morti stanno meglio. Intanto le foto sono più belle che sulla lapide, almeno la mia, è veramente uno splendore. Modestamente lo scatto me l'ha fatto mia sorella Titina, che ha un talento. Poi al laboratorio di sviluppo l'hanno ingrandita, è la più grande di tutte la mia foto e hanno anche rinforzato il rossetto e la linea degli occhi. Poi io ho la cornice in puro ossida al color oro, che la pioggia non la sfiora neanche, si nota proprio in mezzo al vicolo, spicca anzi, devo dire che sovrasta pure l'immagine del santo medico, pace all'anima sua, che mi perdoni, ma intanto si fermano tutti a mettere un cero, e così pure il santo si guadagna una preghiera in più, e di questi tempi non è poco. Ti dico solo che l'altare mio è più illuminato di quello di Diego Armando Maradona a Piazzetta Nilo. Sì, dove c'è pure un capello suo autentico sotto vetro, tenuto come una reliquia, che poi Diego è ancora vivo, mentre io sono morta, anche se si direbbe il contrario, per quanto io brillo di luce nella notte, ma è ancora vivo, sì, Armando Maradona. Scusate, ma è un po' che non frequento il calcio, anzi diciamo che non sono mai stata tifosa veramente, lo facevo più che altro per Tonino che ci moriva dietro alla sua squadra, e adesso chissà come ci sforma, che tengo la foto più bella è Maradona. Il titolo sul giornale invece non era tanto grande, ragazza 66 anni uccisa da 25 coltellate. No, scusate, è il contrario. 25 anni, 66 coltellate, mi sbaglio sempre. Due coltellate e mezzo per ogni anno della mia breve vita. Solo 20, dritte al cuore. E ci vuole tempo per dare tutte quelle coltellate. Pensate a quanto è lungo un minuto. Beh, ce ne vogliono almeno 3 senza fermarsi mai e lui non si è fermato neanche per riprendere fiato. Questa volta aveva paura che non schiattavo. Perché ci aveva già provato l'anno prima, in mezzo a Corso Garibaldi. È arrivato di corsa e mi ha dato 4 fendenti al collo, ma qualcuno l'ha fermato. Sono stata 10 giorni in coma e poi però ce l'ho fatta. L'hanno mandata ai domiciliari perché dicevano che era stato un raptus, e un raptus non viene 2 volte. Invece hai visto che sorpresa, caro giudice? Ma io, tanto, insieme a lui, non ci tornavo neanche morta. E lui l'ha capito che non avevo più paura. Questi uomini qui, se si accorgono che siete diventate forti, non lo possono sopportare. Cadendo a terra, ho sfondato la vetrina dell'alimentare di Michele. Certo, se lo lasciavano in galera, era meglio per tutti. Anche per Michele. Le mie Chanel. Scusate, è wifi questo posto? Oh, non ho neanche un'attacca, che strazio, ma dove sono capitata? Allora, chiariamo subito, ci deve essere un equivoco, un fraintendimento, come si dice un qui pro quo. L'ho già detto alla direzione, controllate meglio le carte, c'è chiaramente un errore. È lampante che io non ho niente a che vedere con questo esercito di poveracce. Non per razzismo, per carità. Io la famiglia cingalese che lavorava da me l'ho sempre trattata da Dio. Avevano persino il frigo bar nella stanzetta, anche per non sentire l'odore di quei loro cibi tipici che si attaccano dappertutto e non ti mollano più. Insomma, io vorrei uscire da questo girone, come li chiamate voi, settori? Oh, si vede benissimo che io non c'entro niente. Sì, è vero, sono morta per mano di mio marito. No, anzi, intanto non è stato lui materialmente, ma soldato dei killer, vuoi mettere? Ben due, scusate se è poco di questi tempi, di quelli professionisti veri che si vedono solo nei film americani. Non avrebbe mai permesso che qualche caffone dell'andrangheta al sapore di 'nduja si occupasse del lavoretto. Almeno l'ultima immagine che mi è rimasta stampata sulla cornea è stata quella di due uomini massicci e palestrati con doppio petto blu, vuoi mettere? Ah no, no, carina, non è lo stesso. Intanto io sono rimasta integra, bella, elegante, trucco leggero, capelli a posto, senza una macchia di sangue. Mi hanno strangolato con un foulard di seta di Hermès e hanno avuto la cortezza di lasciarmelo sul collo a coprire segni e rughe varie. Cadendo non ho perso neanche le Chanel tacco 6, ero perfetta. Perfetta! Non so che mi era preso. Volevo lasciarlo, ma così forse non dicevo sul serio. Era un'ideuzza, un capriccio. Lo so che si poteva andare avanti in eterno. Ognuno faceva la sua vita, aveva le sue abitudini, camere da letto separate. Tanto che ho pensato che uscendo piano piano alla chitichella dalla sua esistenza, non se ne sarebbe neanche accorto. In fondo non mi ha mai amato veramente. Mi piacevo perché ero decorativa, stavo bene su tutto, dallo yacht al salotto in pelle bianca, non stonavo mai e impreziosivo l'ambiente. Non ho mai sbagliato un vestito o una pettinatura, mai overdressed o underdressed, dove mi appoggiava facevo la mia porca figura. Non so che mi ha preso, chissà che volevo dimostrare. Me l'aveva sempre detto che era una cretina, lo diceva anche mio padre, ma mio marito era più affettuoso, mi chiamava la sua cretinetta. Dove vuoi andare, cretinetta? Stai buona, vai dal parrucchiere, fatti le unghie e non pensarci. Sei la mia bella statuina, la mia natura morta preferita. Oh, non darmi pensieri, che io ne ho già tanti con l'impresa, le banche, i creditori. Lui è un manager, mica un poveraccio da cavalleria rusticana. Volevo il divorzio. È allora che l'avvocato gli ha consigliato di farmi fuori. Gli costava meno, anche se i killer non li poteva scaricare dal 740. Che vuol dire che alla fine mi ha fatto secca come tutte voi. C'è morta e morta. E poi io forse me lo sono meritato. In fondo sono sempre stata una cretinetta, me lo diceva pure papà. Anche se a me questo cretinetta non mi è mai andato giù, ma dove potevo andare? Che volevo dimostrare? Allora mi spostate o che? Guardate che qui io non posso rimanerci un minuto di più. Oh, se solo prendesse questo telefono saprei io chi chiamare. Ma pure il cellulare ormai è più morto di me. Quarto stato. Noi siamo sempre stati di sinistra. Mio nonno era partigiano e ha conosciuto i fratelli Cervi. Mia suocera l'hanno deportata nei campi di concentramento insieme ai genitori proprio durante l'ultimo rastrellamento, ancora 2 giorni e ce l'avrebbe fatta. Ma il confine tra dannazione e salvezza è una linea così sottile che anch'io me la sono persa. Mi potevo salvare. Chi se l'aspettava che sarebbe andata a finire così? Insieme le abbiamo fatte tutte le battaglie, io e il Mario, intendo, il mio compagno, tutte le lotte quelle giuste. Il divorzio, l'aborto, il referendum. Ci siamo fatti i picchetti contro la chiusura della fabbrica, anche sotto la neve. E io sono molto freddolosa, ma la passione politica, si sa, scalda il cuore. Scendevamo in piazza convinti e contenti. La violenza vera sono fame e guerra, portate dai potenti della terra. Ma poi a casa c'era sempre qualcosa che non andava. Non eravamo sposati, ma il Mario mi menava proprio come se fossi sua moglie, uguale. Avevamo scelto la convivenza e la libertà, la sua di libertà, perché la mia strada era stretta e piena di ostacoli. Chissà se Nilde e Palmiro dentro le mura di casa lo applicavano questo comunismo della Guardia Rossa che parte alla riscossa. Noi, anche se avevamo il ritratto di Togliatti sul comò, sembravamo uguali a quegli altri, i nostri vicini alla cascina. Pure lui sempre a urlare, a comandare a bacchetta la Teresa. Ma almeno sul comò aveva nel ritratto di Mussolini, c'era un senso. Io e la Teresa non eravamo amiche, ci incontravamo agli alimentari senza dirci niente, ma ci lanciavamo certi sguardi carichi che dicevano tutto. La Teresa è scappata col cognato, io sono rimasta. Quella sera in cucina mi ha schiacciato contro il frigo aperto, che sentivo i brividi di freddo e di paura. Mi ero scordata le birre nel cassetto dei surgelati e sono scoppiate tutte. Mi ci ha ficcato la testa per farmele vedere bene. Lo diceva sempre che le cose andavano fatte a mestiere, come voleva lui, e io non ero mai all'altezza delle sue aspettative. Avevo pure lasciato il lavoro per accontentarlo, ma non bastava mai. Ero un incapace, diceva, una pasticciona. Lui invece era ordinato e preciso. Mi ha segato con cura a piccoli pezzi, precisi, tutti uguali, e mi ha nascosto nel congelatore in cantina. Non ho più fatto in tempo a fare la rivoluzione. Io, che ho avuto sempre freddo, sin da quando ero piccola, finalmente non sentivo più niente. Ve lo giuro, sul Partito Comunista, quello di prima, naturalmente. Lo sapevano tutti. Gliel'aveva detto a tutti, a mia madre, a mia suocera, ai carabinieri, ai colleghi di lavoro. Quando ti dico tutti, è tutti. L'aveva detto anche agli amici al bar, ai vicini di casa, al postino, agli imbianchini che erano venuti a dare una rinfrescata alle pareti della cucina. Lo sapevano proprio tutti, anche quelli del distributore di benzina. Pure alla sala giochi lo sapevano tutti, e anche i clienti del salumaio. L'aveva detto pure a loro che mi avrebbe ammazzata. E infatti, quando l'ha fatto, non si è meravigliato nessuno. Già lo sapevano. Sui giornali hanno scritto un raptus improvviso di follia. Ma quando mai? Erano anni che lo diceva ai 420. A me, veramente, mi è sembrata una morte annunciata. Io ci ho avuto l'annunciazione come la Madonna. Bella, chiara, risaputa. Una bella soddisfazione in un paese dove non si sa mai niente. La chiamano l'Italia dei misteri, ma quelli veri che rimangono misteri per anni ed anni, Ustica, la strage di Bologna. Qualcuno sa qualcosa? Niente. Qualcuno ci ha capito qualcosa? Buio. E invece, quando sono morta io, lo hanno capito subito tutti che mi aveva ammazzata mio marito. Certo, gliel'aveva detto a tutti che lo faceva, e l'ha fatto. Ah, sono soddisfazioni. Una sola cosa non mi torna. Se lo sapevano tutti, perché gliel'hanno lasciato fare? E io, perché gliel'ho lasciato fare? Un chilo di zucchero. Ma è naturale, fa parte della natura, non stiamo tanto a menarcela, ci sono cose che sono così e basta. Vuoi mettere in discussione le onde del mare o le nuvole? No, ci sono sempre state e ci saranno ancora quando tu scomparirai. Inutile mettersi a fare tutte queste storie tragiche, manifestazioni, alleanze, sorellanze, le vittime di qua, le vittime di là. Non capite che peggiorate la situazione e a quelli gli viene ancora più voglia di farvi fuori. Vi ammazzerei a tutte io, se non foste già morte. All'uomo gli viene naturale di comandare, non è colpa sua, è fatto così. Tu studia il DNA e poi vienimi a raccontare. All'uomo non gli piace essere contrariato, devi dargli ragione anche se ha torto e tutto fila liscio. E invece no, sempre da ridire, a fare polemica, a mettere i puntini sulle i. E adesso parliamo, e ora mi spieghi. Lo esasperate, lo provocate e poi vi lamentate. Chi si arriva alle estreme conseguenze? Io sono morta per caso. Quello che chiamano un omicidio collaterale. Mi trovavo lì perché mi mancava lo zucchero e sono diventata testimone scomoda. E già che c'ero, ha ammazzato pure me. Io non sono mai stata fortunata nella vita. A 40 anni non avevo ancora trovato marito e sono stata fatta fuori dal marito di un'altra. Se non è sfiga questa! Solo gli svantaggi mi sono beccata, perché i vantaggi ci sono, belle mie, non fate le ipocrite. Vi piace la fedina di brillantini, il rubinetto riparato, il letto caldo, poi però vi salta il ghiribizzo e volete l'indipendenza, uscire con le amiche, fare la tintura rosso fuoco e poi li volete lasciare perché vi hanno stufato. Troppo comodo, care mie, ormai ci state, te lo sei preso e te lo tieni. Non mi capisce, non è romantico, beve troppo, parla poco. E alla fine, esasperati, questi sono costretti a venire alle mani. Il marito di Iris, la mia vicina, erano anni che glielo sentivo dire. Guarda che t'ammazzo. Più di così, te lo dice pure, lo sa tutto il vicinato e tu continui a fare le storie. Ma sei proprio scema, cara mia, te la sei voluta. Solo una cosa non capisco. Ma io, che c'entravo?
La lettura è terminata e ci auguriamo ti sia piaciuta. Ti ricordiamo che puoi riascoltarci in qualunque momento. Basta cercare Libri alla Radio tra i podcast di Oltrelago. www.oltrelago.it per tenerti sempre in contatto con la radio che legge i libri per te.